Edicola, in abbonamento, online e ora anche in podcast, con Gianluca Barca e Federico Meda.
A metà tra due partite delle Sei Nazioni è arrivata la notizia della sospensione di tutti i campionati dalla Serie A in giù. È un po' questa la news principale di questo momento italiano del rugby, che vive di tantissimi eventi collaterali, non soltanto di gente che scende in campo 15 contro 15, Gianluca.
Ma io ho la sensazione alla vigilia di un Big Bang ovale. È stato interrotto definitivamente la stagione. Se pensiamo agli scozzesi, avevano già cancellato praticamente tutte le attività di base già lo scorso autunno. Noi di settimana in settimana abbiamo aspettato per arrivare a questo punto adesso nel mese di marzo. La settimana prossima ci sono le elezioni e i risultati della nazionale di Franco Smith sono quello che sono. Credo che siamo alla vigilia di un momento che potrebbe riscrivere veramente tutta l'organizzazione del nostro rugby, quello dei club, quello dell'alto livello. Franco Smith parla addirittura di 8 anni, che mi sembra un po' tanto per tornare a vincere. Però insomma è chiaro che la sensazione è quella di essere in presenza di un momento che potrebbe definire in modo determinante e decisivo il futuro del rugby italiano.
Sì, il problema è che adesso stiamo tutti aspettando l'arrivo del Messia, nel senso che anche in questa campagna elettorale, in cui non si sono risparmiati scontri anche bassi, nessuno ha parlato di una ripartenza. Si parla di piani, di superleghe, di franchigie, mica franchigie, di staff tecnici. Però adesso c'è questa scelta abbastanza curiosa di permettere l'attività amatoriale ai club, seguendo però i protocolli, che un po' a me sembra un lavarsene le mani e spostare la responsabilità dalla federazione ai singoli organizzatori di tornei e o partite. E nessuno prende parola su questo. È una patata bollente, mi rendo conto, però la mia sensazione è che forse bisognava annullare tutto e concentrare soldi, impegno e fosforo direttamente su quello che sarà una ripartenza.
Sì, sono d'accordo, Federico. Credo che i club si interroghino da mesi, da quasi un anno ormai, come gestire questa situazione. Insomma, ci sono ragazzini che sono la linfa di questo sport, che hanno 17-18 anni, che hanno toccato il pallone ovale in un contesto, diciamo, agonistico l'ultima volta più di un anno fa. È un anno che non giocano una partita, è un anno che non fanno una mischia. Questi ragazzi poi andarli a recuperare, andarli a riprendere. Se poi pensiamo che il giorno che riprenderanno le attività ci sarà una concorrenza un po' fra tutti gli sport, perché tutti gli sport vivono le stesse difficoltà, e il rugby dovrà avere degli asset importanti da giocare, perché ci saranno sport, altre discipline che metteranno sul tavolo le loro competenze, le loro capacità, le loro garanzie, e non sarà facile per i rugby andare a recuperare tutto quello che ha perso in questo anno.
Sì, ci siamo concentrati troppo sul ritornare a giocare a tutti i costi, che era anche comprensibile, però forse abbiamo perso anche un po' il focus sulle possibili macerie che avremmo trovato alla fine di questo periodo. E alla fine adesso, secondo me, abbiamo questi mesi di qui a settembre-ottobre in cui forse dovremmo concentrarci non tanto e solo sul far giocare questi ragazzi più o meno con i placcaggi, ma come capire, come ricostruire un movimento che avrà tanti pezzi che si perdono. Poi le notizie sono abbastanza diverse, ci sono alcuni che hanno il settore mini rugby che ha trovato numeri più ampi del previsto e maggiori dell'anno precedente, perché probabilmente essendo uno sport all'aria aperta e con i giochi che si possono fare a distanza ha visto un incremento. Però come dici tu, nella parte invece che riguarda l'adolescenza, lì sicuramente ci sono squadre che, se avevano due squadre ora ne hanno una, se ne avevano una forse adesso non ne hanno un'altra. Per parlare di questo argomento abbiamo interpellato Enzo Dornetti. Enzo è da sempre uomo ASR Milano, la squadra, diciamo, un po' simbolo di un certo modo di costruire il rugby. Ce ne sono tanti esempi lungo la penisola, abbiamo scelto questo perché è vicino. E Enzo parla un po' di quello che succede alla luce di queste decisioni e di club che ce la faranno, club che non ce la faranno, e magari dà anche delle proposte per quello che potrebbe essere una ripartenza l'anno prossimo. Sentiamolo. La prima domanda potrebbe essere: cosa significa ricevere la notizia che il campionato è finito? Dopo quattro rinvii si annulla tutto.
Anche se era una notizia più o meno scontata, vista la situazione sanitaria del momento, io credo che poi magari la visione del mio club o mia all'interno del mio club rispetto a quella di tanti altri club può essere stata molto diversa anche in questi mesi, no? Con i rinvii. Ci sono club che erano già a gennaio, hanno acquistato i tamponi per poter essere pronti a fare contatto ai primi di febbraio, come era da circolare, no? Adesso siamo ormai all'ulteriore spostamento della possibilità di far contatto, però con i tamponi stavolta, e credo che ci sia una grandissima confusione all'interno dei club di cosa significa questo, no?
Sì, anche perché poi adesso c'è la possibilità di fare attività non agonistica, però poi alla fine è come se la responsabilità a quel punto non ricade più sulla federazione, ma poi sui singoli club che organizzano, perché è facile capire che in caso di positività o focolai, al di là che poi siano creati in una partita o meno, si sposta un po' l'attenzione da chi ci mette sopra il cappello a tra chi ha organizzato, no?
È una possibilità anche abbastanza remota, cioè si può cominciare a fare contatto ad aprile, dicono, per chi adotta il protocollo del top 10, ma il punto è quello, cosa significa adottare il protocollo del top 10, no?
E quanto costa adottare questo protocollo?
Sì, e se poi mi faccio addirittura anche la domanda, ci sembra logico spendere probabilmente. Sarà, cioè, si faceva i conti che se tutti aderissero si passa il milione di euro di spesa, no? Per cui ci sembra giusto che la federazione e i club spendano queste cifre in questo momento, in questa situazione, è una priorità.
Sì, anche perché Enzo, se vai a pensarci, tutti dal primo rinvio, probabilmente quando abbiamo capito che la pandemia non sarebbe finita dopo l'estate, ma che ci sarebbero state diverse ondate, forse l'idea più importante sarebbe stata quella di capire cosa si poteva fare in attesa che ritornasse il rugby quello che conosciamo, ovvero con il contatto, le persone e magari programmare, degli aiuti non solo in termini economici, ma anche di sostegno. Ai club, parliamo adesso del Sudafrica. Abbiamo saputo la notizia che faranno dei tutoring, degli stage anche via online per le famiglie, per gli allenatori, per i genitori. Insomma, alla fine, in questi mesi, quantomeno si poteva programmare qualcosa, di sostegno, non soltanto continuare a procrastinare una ripartenza che poi non è avvenuta.
No, diciamo che l'anno scorso, insomma, tutti i club, quando abbiamo chiuso, si sono dati da fare proprio a cercare di trovare il modo di tenere insieme la comunità. Sono certo che tantissimi club hanno fatto il possibile per tenere viva la comunità con allenamenti online, con incontri con le famiglie, con sostegno. Cioè, di sicuro tutti hanno fatto il possibile. Poi a un certo punto ci ha messo un campionato con delle date. È stato molto difficile il momento in cui a ottobre invece ci siamo resi conto che non sarebbe successo tutto ciò.
Anche perché ci sono investimenti, ci sono contratti, perché è inutile nasconderselo a livello di Serie A, nel caso dell'ASR, però anche a livello di Serie B ci sono dei rimborsi più o meno cospicui.
Una mazzata perché le società non hanno più incassato le quote e stanno facendo grande fatica a collezionare adesso con questi dubbi e con questa cancellazione dei campionati diventa ancora più difficile. E allo stesso tempo non è partito il progetto tecnico di quest'anno, nel senso che tutti i club si sono trovati i tecnici in campo che però non potevano più fare quello che, per cui avevano programmato la stagione, no? Ed è successo che l'abbiamo fatto con l'obiettivo di riprendere a gennaio, di tirare avanti. La zona rossa di novembre aveva proprio chiuso tutto, ma a dicembre era stato una ripresa faticosa con questo obiettivo, no? di gennaio. Fatto tutti questi rinvii adesso da soli in tutti i club, dove ci sono club che non hanno poi dei tecnici di grande livello, magari sono anche neofiti o papà di qualche ragazzo, com'è possibile che abbiano i mezzi? Hanno fatto tutto il possibile, ma i mezzi per andare avanti ad allenare senza il contatto, senza, sempre bisogna trovare nuove soluzioni, nuove idee, ed è difficilissimo per i club. Ecco, su questo la federazione, diciamo che ha un po' abdicato al fatto di programmare dei campionati con scarse possibilità che partissero.
No, poi il problema adesso magari non è società come la SR o altre ben strutturate. La paura è che magari i club medio-piccoli potrebbero anche scomparire o comunque ricominciare da numeri piccoli e da... è un po' un anno zero, si rischia, per il rugby amatoriale barra semiprofessionistico.
Beh, a parte, vabbè, poi parliamo magari dell'anno prossimo, di cosa ci aspetta quando forse a settembre ci sarà una situazione migliore. Grazie ai vaccini e grazie al fatto che sicuramente ci sarà, si auspica a tutti che ci sarà un miglioramento.
Per quello che tornavo alla domanda iniziale, il fatto è che così si sposta sostanzialmente la responsabilità, ma non si dà una vera risposta a come andare avanti in questi mesi.
Ho sentito dire che ci sono almeno 30% delle squadre che erano iscritte inizio di campionato che non si iscriverebbero più. Quindi, cioè, vuol dire che ci sono tante società che non hanno più i 25 giocatori per fare l'under 18 o l'under 16 e non sono più in grado di iscriverle in questo momento, no? Voglio dire, ecco, si dovrebbe fare molta chiarezza su quello che significa mettersi in questa ottica di fare contatto e quindi di far partire questi protocolli, perché è molto molto complicato e molto rischioso. Una gestione del rischio senza il contatto in questi mesi, noi l'abbiamo fatta dentro il club, è stata molto complessa, molto molto complessa. Impegnare grandi risorse del club su questo, grandi risorse.
Sì, che forse è meglio impiegare su come si ripartirà, anche perché poi ci sono nelle maglie di tutta questa situazione, ci sono ragazzini che passeranno di categoria cambiando completamente il loro modo di giocare, avendo perso un anno di formazione fisica, tecnica al gioco. E insomma, sono situazioni, si potrebbe quasi ragionare di fare un anno zero l'anno prossimo, pensando di venire incontro a tutte le necessità che questa situazione può aver creato, non solo da un punto di vista economico, ma proprio organizzativo.
Per l'anno prossimo, ti dico, bisogna assolutamente intervenire sulla non obbligatorietà, sulle liste aperte all'interno dei club e anche, diciamo, possibilmente flessibilità di apparentamenti tra club per la domenica, solo per una partita, che possano condividere le liste giocatori se sono tesserati, che ne so.
Pur di mantenere la possibilità per le squadre di giocare.
Addirittura, no, io dicevo che c'è stato un proliferare delle società che hanno fatto la squadra per la WISP, no? Anche quello è un esempio di come la flessibilità aiuta a fare sport e a fare rugby, no? Comunque è un aspetto sociale dentro i club fondamentale avere queste squadre di mezzi old, mezzi neofiti, qualche vecchio giocatore con esperienza che rimangono dentro i club. Ecco, la federazione quello dovrebbe facilitare.
Sì, fare quello dovrebbe. Flessibilità.
Massima flessibilità per facilitare l'arrivo delle... perché poi le società avranno anche loro il compito di reclutare gente quando poi ti tieni in piedi con delle quote, no?
Sì, quindi, è più facile rimanere in piedi con quote non per forza della prima squadra, ma con qualsivoglia compagine che fa numero, insomma.
Ma sì, ma il mini rugby, se tu vai a fare un bilancio di una società, scorpori il mini rugby è sempre sostenibile. perché ci sono le quote, perché c'è gli educatori che costano poco o niente, perché comunque occupano il campo un po' meno di tutti gli altri, quando li porti in giro i genitori si fanno carico delle trasferte. Ho visto proprio che quando cominci ad avere dei numeri mini rugby, che tu hai consolidato il tuo settore mini, cominci a avere poi in under 12, in under 14 dei numeri tali che ti permettono di poi pensare a un giorno di fare la doppia under 16, la doppia under 18. Cioè i club che adesso stanno bene, che comunque iscriverebbero squadre al campionato, sono quelli che hanno i numeri. Magari ne avevano per fare due squadre come noi, adesso ne fanno una.
Gianluca, è difficile, sono argomenti complicati perché poi ci sono tante diverse velocità in questo rugby, quindi piccolissimi club che vivono di volontariato tout court e poi club più strutturati come il Milano, la Capitolina, il Valsugana e il Romagna, insomma il rugby rappresenta un po' la penisola italiana con i comuni, gli orticelli e più grandi, sì, risorse.
Io credo, Federico, che questo dovrebbe essere il momento di una robusta iniezione di entusiasmo alla base, ma per una pratica di base che consenta ai ragazzi di giocare a rugby dove possono, quando possono, come possono, nelle condizioni in cui è possibile farlo, senza troppe velleità di categorie, di agonismo, di competizioni, perché poi, voglio dire, quello viene dopo, viene avanti, cioè i ragazzi migliori, i ragazzi più dotati entrano poi in circuiti specifici. Quindi noi oggi abbiamo bisogno di mantenere viva la pratica del gioco del rugby, che così in un paese come questo rischia di estinguersi, perché senza attività sportiva nelle scuole, senza rugby nelle scuole, il rischio è che il rugby scompaia dai radar in molti ambienti. Questa è la verità, insomma.
Il problema del rugby italiano in questo momento è anche l'alfiere del rugby, ovvero la nazionale, che ormai insomma troppe sconfitte consecutive, ormai si è creato un po' un ambiente tossico intorno a quelli che dovrebbero rappresentarci come movimento. E ne abbiamo parlato con Giambattista Venditti, che 44 caps con la nazionale, ma anche successi importanti, e abbiamo cercato di ragionare con lui cosa significa vivere la pressione di tante sconfitte consecutive o di un cucchiaio di legno alle spalle o in addirittura d'arrivo. Insomma, lui è uscito da rugby da poco, ha rappresentato una bella stagione del nostro movimento, e Gianluca è una persona che può darci un'idea di cosa significa anche un passaggio generazionale. Lui è entrato in nazionale giovanissimo, ma con i Parisse, con i Castrogiovanni, ancora lo Cicero. Insomma, adesso i ragazzi che giocano in nazionale sono molto giovani e hanno ogni tanto pochi occhi esperti da guardare quando le cose non vanno nel verso giusto.
Ma guarda, Federico, io ho una sensazione, ne parlavo l'altro giorno con Luciano Ravagnani, che è entrata nel rugby italiano ultimamente l'abitudine di cercare sempre qualche cosa di nuovo e di continuare a proporre dei nomi, proponendo quindi gente che a 27, a 28, a 30 anni viene già scartata, superata, considerata sorpassata, per introdurre altri ragazzi che magari fanno 4, 5 caps. Se andiamo a vedere nel passato, non è il caso di Venditti, ma quanti giocatori sono stati utilizzati per 3-4 partite, 5, penso Bronzini, penso anche a Boni che ne ha giocate una decina, e poi vengono accantonati, poi arriva il nuovo, poi anche il nuovo ne gioca poche, poi ne arriva un altro ancora. C'è sempre il bisogno di cercare qualcuno di nuovo senza mai consolidare, senza mai crescere. Se pensiamo, tu li hai citati, a quanto tempo, per quanto tempo hanno tirato la carretta, i Parisse, i Castrogiovanni, i Perugini, lo Cicero, insomma, cioè il Bortolami, quella squadra si era consolidata, era cresciuta. Da un po' di anni c'è questa frenesia di proporre sempre qualcuno più nuovo, qualcuno più giovane. Adesso siamo arrivati ai 2001 e va benissimo, no? Però se poi mi presenti i giocatori del 2001 e mi dici che vinceranno fra 8 anni, diciamo essere un po' lontanucci nel tempo,
Sì, poi Giambattista Venditti parla anche di rispetto, che ogni tanto in effetti dai commentatori seriali e in generale non sempre dall'ambiente arriva l'adeguato sostegno, ma lì si parla proprio di rispetto, non solo di giusta critica.
Sentiamo, ma quelli non li voglio neanche prendere in considerazione, Federico. Gli hater seriali, quelli che su Facebook o sui social network aspettano una sconfitta per dire che vanno tutti cacciati a calci nel culo, quelli non dovrebbero avere neanche il diritto di parola, onestamente.
Allora, sentiamo Giambattista Venditti, comunque concordo. Ciao Giamba e benvenuto a All Rugby Podcast.
Ciao Federico, ciao a tutti.
Senti Giambattista, hai giocato 44 volte con l'Italia, hai segnato 8 mete, hai vinto 12 volte, tra cui scalpi importanti con Francia, Irlanda, Scozia, addirittura Sudafrica, però hai perduto anche 32 volte. Come si convive con la sconfitta e con una serie di sconfitte che magari ti fanno affrontare il nuovo impegno con difficoltà? Insomma, questo è un po' un periodo difficile per l'Italia. Cerchiamo un po' di entrare nella mente dei giocatori.
Sai, è la prima volta che me lo sento dire, nel senso che di solito uno ricorda solo appunto le vittorie, i tifosi ricordano molto bene le vittorie. Io invece penso sempre di più alle sconfitte. Infatti ogni tanto, sia quando scherzo con i miei figli, anche se non scherzo poi tanto quando dico queste cose qua, e sia quando mi capita di parlare insomma della mia esperienza sportiva, io dico sempre che in realtà sono molte più le partite che ho perso che quelle che ho vinte, sia in nazionale che con il club. Però non penso che abbia che questa cosa dia meno alla mia carriera, perché alla fine dalle sconfitte è vero che ti insegnano di più, no? Se riesci chiaramente a sfruttarle. Io prendo come esempio la vittoria col Sudafrica, perché 6 giorni prima avevamo preso una randellata di punti dalla Nuova Zelanda. E io sono sicuro che senza quella prestazione con la Nuova Zelanda non avremmo vinto la partita col Sudafrica. Quindi è vero, abbiamo preso gli ennesimi 50-60, adesso non ricordo bene, nel 2016 con la Nuova Zelanda, ma ci sono serviti tantissimo per preparare quella settimana col Sudafrica a Firenze. Quindi le sconfitte ben vengano se poi ci si costruisce veramente qualcosa sopra.
Senti, mi hai un po' anticipato una domanda, perché tu che hai vissuto questi periodi, anche se una sola volta hai, diciamo, preso il cucchiaio di legno, perché nelle altre volte hai sempre, addirittura hai anche vissuto un Sei Nazioni in cui abbiamo vinto 2 volte con Francia e Irlanda, il famoso 2013. Però hai vissuto questi momenti così in cui c'è un po' la scimmia della vittoria. E come si esce da questo momento? Nel senso, c'è un click dentro? Vedi, tu adesso hai parlato dei 50-60 punti presi con gli All Blacks, ma come arriva la vittoria? C'è un momento in cui senti, alcuni potrebbero parlare di flow, che capisci che la squadra è pronta e che è arrivato il momento della prestazione perfetta, perché noi non ci rendiamo conto da fuori quanto a questo livello serva la prestazione perfetta al cospetto di squadre molto più organizzate e con talenti più, non so, più numerosi quantomeno.
No, quello che dici è vero. Noi abbiamo sempre bisogno di giocare al nostro massimo per portare a casa le partite. È una delle qualità che per esempio io invidio a una squadra come l'Inghilterra. Ora, non è questo il momento migliore, perché anche loro stanno avendo una crisi di risultati. Però l'Inghilterra ha questa capacità di giocare male e vincere le partite. E la vorrei tantissimo anche per noi italiani, una cosa del genere. Però invece noi dobbiamo sempre sudarcela all'ultimo facendo delle grandissime partite. Perché giustamente gli avversari che incontriamo sappiamo benissimo, lo scopro io adesso, che sono molto molto forti, quindi c'è bisogno di un livello molto alto. Però per rispondere alla tua partita, alla tua domanda, quando è che arriva la vittoria? È complicato, nel senso che mi è capitato di fare delle settimane perfette, singolarmente, individualmente, come giocatore e all'interno anche di un gruppo, quindi avere una squadra che veramente aveva fatto una settimana incredibile, e poi fare delle prestazioni estremamente mediocri, oppure fare delle settimane con anche problemi logistici, quindi che condizionano un po' in maniera negativa la preparazione, quindi disattenzioni in allenamento, insomma, tanti errori, e poi delle partite incredibili. Quindi non c'è tantissima connessione nella settimana prima. È vero che bisogna studiarla e prepararla benissimo, ma in realtà è il lavoro che c'è tanto dietro, quindi non sono quei 6 giorni, ma è molto di più quello che ti dà una vittoria, quello che ti porta poi a una vittoria di una partita. Quindi la scimmia è vero, quando continui a perdere, adesso siamo arrivati a 30 consecutivi nelle nazioni, ed ogni partita in più che perdi pesa molto più di una sconfitta, è molto di più perché si somma, no? E quindi il peso è sempre più grande, ma non abbiamo formule magiche o salvezze che ci tirano fuori, c'è solamente il duro lavoro e il lavoro intelligente. Quindi ogni giocatore deve fare sempre qualcosina in più per cercare di arrivare preparati alla prossima e crederci sempre. Poi è difficile mentalmente tenerci, perché poi uno si abitua anche a perdere, però deve fare qualcosa in più.
Senti, hai scritto sui social: mai mollare, finirà anche la notte più scura e sorgerà il sole, un sole caldo in un cielo azzurrissimo. Però qualche tempo prima avevi anche parlato un po' di un rispetto che ogni tanto sembrava mancare, non tanto agli azzurri, ma nei confronti degli azzurri. È un po' tutto questo contorno, questa atmosfera un po' tossica che avvolge la nazionale, nel senso anche da fuori si avverte un po' poco sostegno dagli addetti ai lavori. Magari non tutti i tifosi, ma una parte, insomma.
Sì, purtroppo ecco, le sconfitte e i risultati non stanno aiutando, però c'è proprio questo clima quasi di, quasi, è brutto dirlo, una parola esagerata, però quasi di odio nei confronti di chi scende in campo. Dopo la prima partita persa, si sono scatenati tantissimi haters, come oramai va di moda dire, ma soprattutto anche su ragioni non inerenti a quegli 80 minuti di gioco. Quindi io non sono uno di quelli che dice non criticate i ragazzi, perché il giocatore professionista è quello, no? Si mette sul piatto e la gente lo giudica, i compagni lo giudicano, gli avversari ti giudicano, i tifosi, gli allenatori, quindi lo sai, lo metti sul piatto della bilancia quando decidi di fare questa carriera. Però cerchiamo quello che suggerisco io, di rimanere sulla prestazione di quegli 80 minuti. Invece cosa succede? Succede che l'Italia perde una partita e si torna a parlare delle accademie, a parlare delle elezioni, a parlare di questo, a parlare di quest'altro. Sono tutte cose che si sommano sulle spalle degli azzurri, dei ragazzi che stanno lì per preparare solo una partita di rugby, non tutto quello che di male c'è nel nostro movimento. E quindi ecco, secondo me dovremmo un po' scindere queste cose, anche perché io sono sicuro che adesso la risalita ci sarà, sia da un punto di vista del gioco e dei risultati sportivi, che dipende sì dai ragazzi che vanno in campo, ma anche da chi li allena e da tutto il sistema che c'è intorno, ma soprattutto anche a una rinascita non solo legata ai risultati dei 15 azzurri, ma un po' del nostro movimento, visto che a breve ci sarà un'importante giornata per quello che riguarda il rugby azzurro.
Senti, tu li senti i tuoi compagni, che idea ti sei fatto da fuori?
Sì, io li sento spesso. Sai, da fuori è un po' diverso, nel senso che non sai mai bene, perché le dinamiche quotidiane sono quelle che poi formano il gruppo e influenzano quella che è la mentalità che prepara una partita. Per cui, per quanto vuoi stare in contatto con tutti i ragazzi, anche quotidianamente, come mi succede con alcuni di loro, comunque sei fuori. Comunque sei fuori, quindi l'idea che ti fai può avvicinarsi, ma non è mai quella giusta. Io vedo dei ragazzi, soprattutto il gruppo giovane che è entrato, estremamente talentuoso, ma che però è chiaro che siamo un po' anni luce rispetto agli altri, non dal punto di vista del talento puro o della qualità, diciamo, dei singoli giocatori, ma è una questione di esperienze. C'è un 22enne inglese, francese, scozzese, irlandese, ha avuto molte più esperienze di alto livello di un 22enne italiano. E quelle purtroppo contano, quelle alla fine contano, contano tantissimo. Un calcio sbagliato in una finale delle Nazioni, se tu a 22 anni hai fatto 10 anni di calcio all'ultimo minuto per far vincere la tua partita, la tua squadra, tu sei abituato a tirare quel tipo di calcio in munizioni. Da noi, a me viene in mente quando ero più piccolo e giocavo con l'Avezzano Rugby, tante partite le vincevi di 70 punti e poi tante ne perdevi di 70 punti.
Eh sì, così è
Erano poche le
difficile
partite molto
crescere.
tirate, capito? E quindi tu non ti abitui a tirar fuori quel qualcosina in più nei momenti che ti serve, perché è sempre tutto facile o troppo impossibile.
Senti, c'è Franco Smith che parla di 8 anni di attesa per la crescita. E ovviamente gli hanno dato un po' del pazzo perché non abbiamo tempo e le critiche sarebbero ancora più pesanti. Da una parte però abbiamo sempre l'esempio della Francia che entra nel torneo nel 1910 e finisce per vincerlo 49 anni dopo, ovvero 30 edizioni dopo, che per noi sarebbe il 2030. Tu come la vedi? Nel senso, questo orizzonte temporale, è bene che ci abituiamo al fatto che noi dobbiamo pensare veramente sul medio-lungo periodo e smetterla di ragionare del breve.
Allora, io sicuramente preferisco delle dichiarazioni del genere a quelle magari che erano state fatte negli ultimi anni, dove ognuno che arrivava era il vittorio delle Nazioni entro 4 anni, no?
Sì,
Quindi
ricordiamo
sicuramente è
bene.
più veritiera, esatto, è più veritiera una cosa del genere. Però è più veritiera se alla base c'è un sistema, un'organizzazione, una strategia per arrivare fra 8 anni a vincere. Perché se noi puntiamo ad aspettare 8 anni, non succederà nulla, cioè non è il tempo che ci farà vincere le partite, è l'organizzazione, è quello che noi decidiamo di mettere in campo da qui a 8 anni. Stessa cosa quando io sento tantissimo ottimismo per il gruppo giovane che adesso c'è in Italia e quindi dicono è giusto che adesso perdiamo un po' perché sono molto giovani, ma fra qualche anno arriveranno le vittorie. No, non funziona così. Questi giocatori non saranno più forti perché adesso sono giovani e quindi fra qualche anno sono più maturi. saranno più forti se si verrà fatto un lavoro su di loro, se gli sarà data la possibilità di competere a un certo livello e allenarsi a un certo livello.
Senti, da queste partite, già che è difficile estrapolare cose, se non positive, dei segnali di crescita, ci eravamo un po' illusi con l'Inghilterra, con quelle due belle mete, comunque avevamo contenuto a casa loro e i vicecampioni del mondo. Cos'è che hai intravisto di qualcosa che la tua conoscenza del rugby e di questo mondo ti permette di intuire per il futuro? Cosa potrebbe succedere? Vedi dei meccanismi che sono un po' più oliati, in prospettiva qualcosa di roseo?
Ma allora, a me la generazione che per esempio adesso sta iniziando con la maglia azzurra, per me è veramente molto talentuosa ed è bello perché sono affiatati e hanno l'età dalla loro parte, quindi è un po' come la situazione che io non ho mai vissuto, perché quando sono entrato la nazione era già ben stabile e rodata, no? Eravamo pochi giovani che entravano in quegli anni, però invece facendo un po' la storia del nostro rugby, i primi anni 2000-2003, tra il 2003 e il 2005 hanno esordito persone che poi hanno tirato la carretta, diciamo così, per 10-15 anni. Io adesso vedo quel tipo di situazione in cui ci siamo arrivati, ci abbiamo sbattuto contro, nel senso che non abbiamo formato chi magari doveva pian piano prendere il posto di chi lasciava, e quindi adesso ti trovi con tantissimi giovani. Ma il lato positivo è che, se gestiti bene, hanno veramente quasi 10 anni davanti a loro in ruoli chiave, perché abbiamo dei tallonatori molto giovani che stanno venendo fuori, il Garbisi che sta facendo benissimo, ma anche dal punto di vista della mentalità, della leadership, lo vedi, che è già un bel livello, stessa cosa con il numero 9, la nostra terza linea, per cui io vedo tante cose positive per il futuro, però non bastano, ecco, diciamo, abbiamo materie prime, ma adesso dobbiamo trasformarle, no?
E speriamo di farlo già con il Galles, Giamba.
Assolutamente sì. È sempre la prossima la partita più importante.
Esatto, esatto. Senti, ti ringraziamo e grazie di essere stato ospite di On Rugby Podcast. E vediamo magari di sentirci dopo il Sei Nazioni e capire com'è andata fino in fondo per un'analisi più completa.
Molto volentieri, molto volentieri. Grazie a te intanto per questa chiacchierata e buon Sei Nazioni a tutti.
This is great stuff. Phil Bennett covering. Chased by Alistair Scone. Brilliant. John Williams, Brian Williams, Pullen, John Dawes, great dummy, David, Tom David, the halfway line, brilliant by Quinnell, this is Gareth Edwards, a dramatic start, what a score!
Beh, quella che avete sentito è ovviamente la meta di Gareth Edwards nel 73 a Lamps Park tra Barbas e Nuova Zelanda. Questo perché introduciamo il libro La meta più bella della storia, il rugby Galles, Gareth e i suoi fratelli, Baldini e Castoldi, nuovo libro di Marco Pastonesi. Ciao Marco e grazie per essere con noi di On Rugby Podcast.
Grazie a tutti.
Cosa significa per un appassionato di rugby come te, nel senso che sostanzialmente vivi il rugby per certi versi più di altre persone, risentire quella voce e this is a dramatic start, Gareth Edwards che segna quella meta?
Beh, la colonna sonora di un'impresa, di una azione di coraggio, di un atto di fede comunitario, ed è la copertina del mio libro, ecco, è il rugby dilettantistico, è il rugby del Novecento, ecco, ed era una meta non voluta quasi.
Alla fine questa meta, noi che mastichiamo rugby, la conosciamo a memoria, però su YouTube si trova facilmente, mettete Gareth Edwards 1973, meta Barbas All Blacks, la troverete e vi ritroverete su questo racconto di Marco. Senti Marco, il tuo libro ripercorre le gesta di grandi gallesi lungo oltre un secolo, però per ovvie ragioni e come ci hai fatto capire, come traspare quando racconti, ci sofferma più sugli anni 70, per ragioni tue anagrafiche, ma anche perché è stata la seconda golden era gallese, quella più recente. Le immagini ci sono arrivate a colori e poi ci sono questi nomi come appunto Phil Bennett, Gareth Edwards e Barry John, insomma. sono personaggi che fanno venire un po' la pelle d'oca ancora adesso. Quali sono i racconti e i personaggi che ami di più del tuo libro?
Ma quegli anni lì, gli anni 70, furono l'età dell'oro del Galles. Era la formazione, la squadra, la nazione più forte del mondo. E inoltre erano le bestie nere dei bestioni neri, perché era la squadra che faceva tremare gli All Blacks. Il Galles di quegli anni era un concentrato di abilità, di arte, era un concentrato di forza e di ignoranza, era un concentrato di acrobazie dei tre quarti, fantasie dei tre quarti e lavoro oscuro e sporco degli avanti. Era una perfetta alchimia spirituale e muscolare. E quindi in quegli anni vinsero tutto, vinsero i Cinque Nazioni, vinsero la Triplice Corona, insomma, erano veramente una forza.
E poi andarono anche, sono l'unica volta in cui i Lions vinsero il tour in Nuova Zelanda, cioè a casa dei tutti neri. Infatti è un po' per quello che magari c'è questa foto in copertina con la maglia dei British Irish Lions, che all'epoca erano tantissimi gallesi nel roster, diciamo, come si direbbe adesso.
Sì, e gallese era l'allenatore, cioè Carvin James, e quindi era un rugby più forte addirittura di quello dell'altro mondo. Le storie da raccontare sono tante, ovviamente, io ne ho scelte alcune note di personaggi noti, da Gareth Edwards a Phil Bennett a Barry Jones, però ho scavato anche in altri ambiti e ho trovato una prodezza sportiva di Lawrence d'Arabia, che era gallese. La prodezza è un Tour de France in bicicletta, però anche un Lawrence d'Arabia, cioè il Peter O'Toole cinematografico, che era il Lawrence d'Arabia cinematografico, che fa una prodezza rugbistica. Insomma, c'è tutta una storia ovale. Perché il Galles è fondamentalmente rugby.
Ecco, negli anni 70 non sarebbe stata una sorpresa, invece in questo Six Nations un po' strampalato per via del Covid e di altre cose, il Galles si ritrova a sorpresa ancora in corsa per lo Slam.
Il Galles ha mille vite, e si pensava che quest'anno fosse un'annata difficile, un'annata dura, un'annata di delusioni e di sconfitte, e invece è riuscito a trovare estro dai giovani e solidità dagli anziani, insomma il solito mix di esperienza e di creatività e di esplosività e di mestiere, che è la sua forza. Insomma, la partita vinta con l'Inghilterra è stata poi veramente una espressione di intelligenza e di ignoranza, che noi sappiamo che è un termine assolutamente positivo. Sempre il sostegno all'Italia, ovviamente, però insomma un po' il realismo ci porta a pensare che col Galles, se viene una sconfitta di quelle onorevoli, c'è solo da rallegrarsi.
Va bene, la meta più bella della storia, il rugby Galles, Gareth e i suoi fratelli, Baldini e Castoldi, il nuovo libro di Marco Pastonesi, che appunto c'è la partita con il Galles, che è il prossimo turno del Sei Nazioni, e vale la pena reggerselo per arrivare preparati. Ringraziamo Marco e alla prossima.
Grazie, ciao ciao.
È sempre piacevole sentire Marco parlare di rugby e poi anche di Galles, il che è un po' sinonimo. E Marco dice, con il Galles mi accontenterei di una sconfitta onorevole. Cosa ne pensi?
Ma guarda, l'altro giorno il nostro collega, amico Paolo Ricciviti, ha detto, ma se le 30 sconfitte che sono maturate in questi anni fossero state tutte sconfitte onorevoli, sarebbe stato diverso? Beh, intanto se fossero state tutte onorevoli forse non sarebbero state 30 sconfitte, perché se sei sempre lì a 3-4 punti poi ogni tanto ti capita di mettere il naso davanti, no? E poi insomma, se te la giochi fino all'ultimo puoi anche un po' recriminare, puoi dire vabbè, mi è mancato poco, ce la stavo per fare, insomma. Io sono convinto che la sconfitta onorevole, tanto deprecata, insomma, vada anche rivalutata, perché noi non batteremo mai forse delle squadre molto più titolate della nostra, però giocarcela alla pari, tenere gli spettatori in punta di seggiolino, in punta di divano davanti alla televisione, insomma, questo è quello che poi chiediamo, no? E tutti chiedono. E speriamo, vedendo che col Galles ci sia una bella partita, che noi reggiamo il confronto. Poi certo il Galles di questo momento dimostra una consistenza tale che pensare di batterlo forse è molto difficile, però mi piacerebbe dire ce la giochiamo quasi alla pari.
Va bene, per questa puntata di All Rugby Podcast è tutto, ci sentiamo a dopo il Galles e vedremo di tirare le somme dopo questo quarto turno di Sei Nazioni. Alla prossima!
Arrivederci, ciao a tutti!